Questa sesta lezione, che verrà spezzata in due parti, data la complessità anche dell'argomento, ha di mira la necessità di prendere in considerazione la presenza del pensiero platonico nell'ambito dell'Aristotele esposto esaminato, un'opera di Rosmini molto importante, peraltro anche poco conosciuta, un'opera che ebbe la sua prima edizione nel 1857, ma che fu così iniziata diciamo tra il 52 e il 53, proprio mentre Rosmini si apprestava a lavorare al grossissimo lavoro della teosofia, per cui si potrebbe intendere l'Aristotele esposto esaminato come un'opera che rientra per tematiche in ciò che Rosmini stava allora considerando. Ovviamente devo fare un'altra premessa. In questo contesto noi non potremo trattare tutto il contenuto di tutta quanta la filosofia platonica ivi contenuta in quest'opera. Per cui rimando sicuramente al libro in cui vi è espressamente questo capitolo, ma ho pensato di trattare sia in questa prima parte che nella seconda parte della lezione proprio di quello che Rosmin definisce il sistema di Platone, che è la parte finale, cioè l'intero capitolo secondo del libro secondo dell'Aristotele, che appunto è intitolato al sistema di Platone come dottrina teologica platonica, quindi come sommità e conclusione del sistema. Il tema determinante qui appunto è quello teologico. A partire dal carattere fondamentale che presenta l'idea del bene di cui Platone parla nella Repubblica, infatti questa idea sarebbe impropriamente tale in quanto sarebbe il bene in sé, cioè l'essere realissimo. Per tal motivo scrive che non bisogna pensare che questa idea sia per Platone interamente diversa da quella dell'ente, che da lui chiamato il massimo e precipuo e primo. Ma poiché l'ente si può prendere secondo un concetto indeterminato e formale, secondo il quale tutti gli altri concetti a lui si copulano, non essendo egli che l'essere possibile o potenziale, come Platone stesso lo definisce, e si può prendere nel suo atto da ogni parte compiuto, perciò Platone a quest'ultimo riserva il nome di bene. Tale considerazione di Rosmini non deve risultare fuorviante. Egli stesso sostiene che non si vuole affatto affermare che Platone abbia esplicitamente ed espressamente affermato la distinzione fra l'essere indeterminato e l'essere assoluto. Per tal ragione Rosmini non esita a scrivere che la dottrina che abbiamo di lui ci sembra difettare in questo, che sotto la denominazione di non ente comprende universalmente tutto ciò che eccede il concetto d'essere indeterminato. E però il non ente di Platone si estende non solo ai sensibili, ai limitati, ai contingenti, ma racchiude i termini propri dell'essere, e ciò perché alla mente umana da prima anche questi appariscono come concetti diversi da quello del puro essere. Egli non dice dunque negli scritti che di lui abbiamo quanto una riflessione molto più elevata discopre, vale a dire che i termini propri dell'essere sono essi stessi puro essere, il quale è il mistero che necessariamente pone la più elevata filosofia. Ma s'accorse Platone che al di là di tutto quello che egli stesso dicea rimaneva una scienza. Tale osservazione è stata avanzata anche dal Kuhn, e Rosmini in tal senso si mostra d'accordo. Ciò che preme ora al filosofo roveretano è di chiarire la concezione platonica relativa al concetto di bene. Bisogna subito rilevare che Platone distingue il bene dal figlio del bene. Il figlio del bene, che Platone non esita a definire similissimo al bene, è il lume dell'umana intelligenza, il lume di Dio segnato nell'anima umana, il quale lume perciò Platone lo distingue sapientemente da Dio stesso e non confonde punto con lui. Dunque per Platone il bene è Dio ed è paragonato attraverso un'immagine tanto emblematica quanto efficace al sole, mentre il lume della ragione umana alla luce del sole. Rosmini riporta questa affermazione tratta dal sesto libro della Repubblica. Il sole non è il vedere, ma essendone la causa è da esso veduto. Questo dunque tu dirai domandarsi da me il figliuolo del bene, che lo stesso bene generò analogo a se stesso. Acciocché, siccome egli nel luogo intelligibile si riferisce alla mente e agli intelligibili, così quello si riferisca nel luogo visibile alla visione e alle cose visibili. Rosmini si rende perfettamente conto della profondità e della grande intuizione di Platone, tanto che non esita ad affermare che è quasi incredibile che un filosofo gentile potesse conoscere chiaramente la differenza che passa fra il vedere o il percepire Dio immediatamente, il che costituisce l'ordine soprannaturale, e il conoscerlo per analogia, mediatamente, indirettamente, negativamente, il che solo appartiene all'ordine naturale. Pure sembra che l'alta mente di Platone s'accorgesse che così appunto doveva essere, perché sebbene qui dica che si vede il sole intelligibile, tuttavia dice ancora che si vede come causa delle cose, e appunto perché è causa. Platone afferma poi che il figlio del bene, cioè fuori metafora il figlio di Dio, è quella luce, quel lume che da Dio viene al mondo. Ciò che resta determinante è il fatto che egli affermi che il figlio del bene è generato analogo a Dio stesso, cioè del tutto simile in maniera proporzionale. Infatti, dal bene Dio deriva il lume che illumina la mente, cioè le idee e la virtù intellettiva che rappresentano gli elementi intelligibili. Medesimamente, da questo lume ricevuto dalla mente, accompagnato dalle idee, viene al senso e alle cose sensibili l'essere conosciute e conoscibili. La cosa dunque che cadono sotto, le cose dunque che cadono sotto i sensi corporei ricevono la loro conoscibilità dal lume della ragione e delle idee, ossia dall'essere indeterminato presente alla mente e avente in sé tutte le altre idee. Ma questo lume e queste idee vengono, secondo Platone, da Dio stesso, salvo che egli non conobbe, come sembra, in che modo tutte le idee si riducano a quella prima, che è il lume, e in essa si acchiudano virtualmente, e da essa escano all'occasione delle sensazioni o altre operazioni dello spirito. Seguendo su questo punto il discorso platonico, ci si accorge che nell'uomo sono presenti tre caratteristiche fondamentali. Vi è quella che abbiamo definito virtù intellettiva, vi sono le cose reali, vi è il bene che, come afferma Rosmini in questo passo notevolmente illuminante, come sole manda il suo lume, suo figliuolo, nelle menti, e con esso gli intellegibili, cioè le idee pure. Questo figliuolo, lume e idee, produce ad un tempo due effetti. Primo, dà il principio subiettivo la virtù e l'atto di intendere. Secondo, dà ai reali la facoltà d'essere intesi, li rende attualmente intellegibili. A tal punto sorge una questione estremamente delicata che può essere espressa nella seguente domanda: in che modo tutte le cose derivano dal bene? La risposta a tale domanda porta Rosmini ad addentrarsi in profondità, a cominciare dalla definizione che il bene ha per Platone. Rosmini innanzitutto nota un curioso parallelismo fra l'affermazione platonica del bene come essere assoluto, il cui nome più elevato non può altro che essere quello di bene, e l'affermazione riscontrabile in tre passi paralleli della Sacra Scrittura, dove si legge e il cui nome è santo. Il bene, per mezzo della sua propria energia, produce in se stesso le idee del mondo. Per tal motivo, in queste idee vi è contenuto l'essere del mondo, e fra di esse vi sono pure quelle delle anime finite. Il bene, per mezzo della facoltà intuitiva, vede l'anima nel suo essere ideale, e per mezzo della facoltà definibile dell'immaginazione dell'affermazione divina, la realizza facendo sì che l'essere dell'anima presente nell'idea realizzi una relazione con quello. L'anima viene definita come vita, sentimento, e tale sentimento porta in sé l'impronta, il segno del bene stesso, per mezzo del figlio del bene, che è il lume intellettivo, la cognizione e la verità. Ma l'anima possiede pure un'altra impronta, quella che le deriva dalla sensibilità, dal corporeo. Per Platone, infatti, le cose sensibili non sono altro che dei fenomeni, come abbiamo visto, che appaiono al sentimento dell'anima, imitando e conformandosi alle idee presenti nell'anima stessa. E scrive Rosmini che come l'anima riceve le idee da Dio, e così si informa ella stessa, così essa dà le idee al proprio sentimento inferiore, improntandole quasi in esso. E come il bene improntato nell'anima non è il bene, ma una sua partecipazione e similitudine, così l'impressione delle idee nel sentimento inferiore dell'anima non sono le idee stesse, ma un cotal simulacro delle idee, ed è perciò che i corpi formati, che sono appunto delle particolarità delle idee, cioè riceventi lo stesso nome, quindi omologhi, ma differenti di natura. Rosmini può dunque affermare che dall'esame del sistema di Platone tutto ciò che è nel mondo proviene da Dio e tutto è connesso. Ad un lettore attento alle opere platoniche non sfuggirà certo che il filosofo, nel descrivere la produzione delle cose mondiali, scelga di considerare prima la formazione dell'anima e poi quella dei corpi, mostrando un chiaro dualismo espressivo dovuto alla differenza sussistente fra l'anima e il corpo. E questo fa per ragione di metodo, dice Rosmini, e per la priorità logica, ovvero di eccellenza, e non perché ammetta veramente una separazione tra i mondiali principi. La questione che il filosofo roveretano sottolinea come particolarmente delicata, mostrando quanto gli stessi interpreti tedeschi siano in accordo nel sottolinearne la portata, è quella relativa al concetto di Dio di Platone, ovvero se gli intendesse Dio essere il bene o l'idea del bene. Rosmini scrive che l'idea platonica ha due proprietà. La prima, che è l'essere delle cose. La seconda, che quest'essere è oggettivo, cioè per sé intelligibile, e talora usando il vocabolo idea, Platone abbraccia in esso le due proprietà, talora le prende a significare una sola di esse, specialmente la seconda. Seguendo Platone si nota che tutte le cose si possono quindi distinguere in due classi. Alcune sono l'essere stesso, altre il simulacro, cioè l'immagine dell'essere stesso. Simulacri allora sono i corpi, che in virtù delle loro stesse del loro essere, immagini dell'essere, hanno un'esistenza relativa all'essere. Tale esistenza relativa è messa molto bene in luce da Rosmini. Egli infatti afferma che i corpi sono per l'essere e per l'essere di fronte al quale sempre si pongono sono pure conoscibili. Quindi avviene che le prime cose che sono essere abbiano una unicità di esistenza, le altre che sono simulacri abbiano una duplicità nella loro esistenza. Nelle prime dunque non si può distinguere un'esistenza diversa dall'idea, perché l'idea è l'essere e questo per sé intelligibile, ma nelle seconde altro è l'esistenza che hanno come idea o essere, altro quella che hanno come simulacri o fenomeni, la quale può anche cessare ed anzi cessa di continuo nei sensibili, che mai non sono, ma sempre si fanno, perché continuamente fluiscono. Di tutti dunque i noumeni, cioè di tutte le cose che sono essere e per sé intelligibili, il primo e massimo è Dio, ossia il bene. Non è dunque né può essere l'idea del bene nel pieno suo significato, cosa diversa dal bene stesso. E però, ogni qualvolta si prende da Platone l'idea di questo senso, distinta dalla specie partecipata che è diversa dal bene ed è la scienza e la verità, egli usa indifferentemente bene e idea del bene a significare veramente la stessa cosa, cioè il bene essenziale. Rosmini si basa per questa interpretazione su un passo notevolmente incisivo della Repubblica, siamo nel libro VI, dove Platone denomina l'idea del bene anche con il termine bene, o addirittura bene stesso. Ed è da evidenziare a questo punto, in ogni caso, che Platone distingue esplicitamente quelle che sono le proprietà dell'idea del bene, ossia di essere il bene stesso e di essere per sé intelligibile, e inoltre a proposito del bene come intelligibile non esita a dire che l'idea del bene rappresenta la massima disciplina. Per dimostrare che l'idea del bene e il bene si usano indifferentemente, basta notare come al bene vengono date le medesime proprietà di essere intelligibile, che abbiamo visto essere date anche all'idea. La dottrina platonica riguardante l'essere assoluto è affrontata dal filosofo con la consapevolezza di ammettere che essa stessa supera l'intelligenza umana e che per tal ragione risulta quasi impossibile una trattazione esaustiva dell'argomento. Stando all'interpretazione rosminiana, il motivo determinante della ricerca platonica, che diviene a tutti gli effetti metafisica e teologica, è rappresentata dall'emblematica immagine della seconda navigazione. Infatti Platone, scrive Rosmini, non trovando alcun maestro tra gli uomini che gli insegnasse a conoscere Dio, ragione del mondo, e non sapendo in che modo contemplarlo direttamente, perché chiuso in un abisso di luce, tentò la seconda navigazione, secondo il greco proverbio. Rosmini nota, a differenza del Kuhn, il quale non riuscì ad individuare la vera origine della dialettica platonica, che si può comprendere il motivo per cui Platone ridusse la filosofia alla dialettica solo se si considera che egli ritenne di dover affermare l'esistenza di una ragione presupposta a tutti i ragionamenti che doveva essere causa formale e finale. Il procedimento platonico è dunque basato sulle idee, sui ragionamenti, mediante la dialettica, cui si riconduce tutta quanta la filosofia. Rosmini passa quindi ad analizzare come per mezzo delle idee e dei ragionamenti si arrivi alla dottrina platonica del sommo essere. L'essere è la massima e la prima idea, tant'è vero che tutti gli altri generi privi di quella non sarebbero neppure, ovvero non esisterebbero affatto. Ciò significa che l'essere è essere per sé, cioè l'essenza dell'essere è quella di essere per sé, mentre tutte le altre cose esistono perché ricevono dall'essere l'esistenza. L'uomo, secondo Platone, raccoglie l'uno sia la specie da più sensazioni. Tuttavia si accorge perfettamente che la mente umana non potrebbe mai raccogliere dalle sensazioni l'unità, la specie, se la mente fosse priva di un lume. La mente dunque deve possedere un lume, che è una prima unità, cui si riferiscono le molte sensazioni come ad una misura fondamentale. Rosmini congettura la possibilità di procedere dall'intuizione del filosofo ateniese in virtù del principio in una direzione che, seppur coerente col principio stesso, non risulterebbe esplicitamente sostenuta da Platone. Egli scrive: conviene però osservare che se l'essere è essere per sé, perché è l'idea, l'essenza dell'essere, anche quelle cose che noi troviamo necessarie discorrendo per via di ragioni, come l'unica via che ci resti a ciò che egli sia, sono per la stessa necessità dell'essere essendo a lui essenziali i costitutivi, di che si induce che sono puro essere esse stesse, e però che non pongono in lui che una pluralità apparente, nascente dal nostro modo di concepire per via di ragioni, il che non so se espressamente dichi in alcun luogo Platone, ma è logicamente coerente al principio. È dunque necessario considerare che cosa debba essere l'essere per sé, ossia l'idea dell'essere, per esistere, cioè per essere veramente essere. Innanzitutto deve possedere tutto ciò che è veramente essere, nel senso che l'essere non può essere mancante di alcuna porzione dell'essere. L'essere si dice infatti uno e semplice. In termini platonici si direbbe che l'essere deve possedere tutte le idee, perché sotto il nome di idee Platone intende l'essere stesso delle cose, non le loro similitudini, immagini ed ombre, il che intende quando nel Fedro dice che Dio è divino perché è con le idee. L'esame del sistema platonico procede con la considerazione riguardante il fatto che non è possibile concepire la mente senza un'anima, ma tale affermazione richiede un chiarimento rifacendosi ad un passo tratto dal Timeo, che Platone non intende già affermare delle menti create, ma assolutamente con questa avvertenza però, che l'anima che egli attribuisce alla mente essenziale, cioè a Dio, è l'idea dell'anima, ossia l'essenza, l'essere stesso dell'anima, non una sua partecipazione o similitudine. Il tema dell'anima è qui inteso in senso teologico, ovviamente. Tant'è vero che Platone, per dimostrare come Dio sia causa delle cose, lo presenta come avente un'anima che è ad un tempo sentimento sostanziale e principio di ogni energia. Quest'anima divina, ovviamente, non deve essere intesa come un'anima partecipata, ma al contrario come lo stesso essere dell'anima. L'anima viene definita in un passo del Fedro come la più bella e la più venerabile delle nature, perché ha la possibilità di ricevere le idee e la sapienza. Ciò che è importante osservare, però, è che è necessario non confondere l'anima con le idee e con la sapienza. Le idee e la sapienza, infatti, non possono esserci senza l'anima, ossia il principio soggettivo che possedendole diviene sapiente. Dio è dunque l'essere e il bene, ma anche nelle idee vi è l'essere. Per tale ragione è opportuno distinguere due classi diverse di idee, così come due sono i modi di concepire l'essere, ossia l'essere assoluto e l'essere relativo. L'essere assoluto deve essere concepito come in sé e per sé ultimato, tanto da non avere appunto la necessità di richiamarsi ad altro. Così è l'idea del bene, e tutte quelle idee che possiedono la stessa qualità di Dio, come l'idea di sapienza, l'idea di giustizia, l'idea di potenza, l'idea di vita e moltissime altre di tale natura. Tali idee non possono mai mancare all'essere, al bene e a Dio, poiché lo costituiscono. Accanto a queste idee che compongono Dio, compongono diciamo tra virgolette in questo senso, secondo le ragioni addotte dalla mente umana vi sono delle idee relative alle cose del mondo, che possiedono in sé l'essenza, ovvero l'essere di queste, le quali non sono altro che una imitazione, immagine e similitudine dell'essere stesso. L'essere oggettivo che possiedono allora gli proviene da Dio. Tutte queste idee, cioè quelle relative al mondo, costituiscono l'esemplare del mondo prodotto dal pensiero di Dio nel momento in cui decise di realizzare la creazione del mondo. Anche qui occorre precisare che le idee appena considerate non sono quelle che contengono l'essere stesso di Dio, il quale perciò è chiamato da Platone l'ottimo di tutti gli intellegibili che sempre sono, distinguendo così tra gli intellegibili quelli che tengono l'essenza divina da quelli che contengono l'essenza esemplare. Benché sempiterno sia stato prodotto con un atto di pensiero divino diverso da quello con cui creò il mondo, ma con lo stesso atto fece essere l'uno in sé e creò l'altro fuori di sé, non essendo in tal atto del pensiero divino una semplice intuizione dei possibili, ma ad un tempo un atto di quella immaginazione e affermazione divina con cui Dio, pensando gli esistenti, li pone. Qual è stata dunque la ragione che ha spinto Dio a creare il mondo? Questo interrogativo sposta, per dir così, l'attenzione più che sugli elementi sostanziali e costitutivi dell'indagine qui presentata sulla motivazione stessa di Dio, come essere assoluto e creatore. Platone vede Dio come bene, nome che forse più di ogni altro gli viene attribuito, e conclude dicendo che il motivo della creazione del mondo da parte di Dio è da ricercarsi nella sua bontà essenziale, tanto da volere il mondo simile a sé. Per tal ragione l'esemplare doveva contenere armonicamente tutte le nature, dalle più eccellenti sino a quelle inferiori. Caso se rappresenta la materia corporea, ossia l'ultima possibile delle nature, la quale non essendo di natura sua ordinata, necessitava logicamente e ontologicamente di ricevere un ordine. E Rosmini scrive: se non ci fosse un'intelligenza che intendesse quest'ordine, Era inutile ordinare la materia. Un tutto in tal caso, comunque ordinato, non sarebbe stato migliore di un altro tutto. Era dunque necessaria un'intelligenza, e questa, non potendo stare da sé, doveva avere un'anima in cui fosse. Il mondo dunque doveva risultare di intelligenza d'anima o di sentimento e di corpi ordinati. Queste tre cose, o piuttosto due, perché l'anima è quella che ha l'intelligenza, congiunte insieme lo formavano un animale intelligente costituito dalla divina provvidenza. L'esemplare dunque è questo animale nel suo essere oggettivo e sempiterno. Il mondo in verità è l'essere, l'essenza stessa del mondo. Il mondo reale, poi, è questo animale stesso nella sua copia o effigie, qual primo animale in se stesso comprendente tutti i viventi intelligibili, come questo mondo comprende noi stessi e tutti gli altri animali visibili. Dal che si vede che il mondo reale, anima e corpo e noi stessi, anima e corpo siamo, secondo Platone, al tutto distinti dall'eterno divino esemplare e molto più da Dio stesso che lo vede. Tutte le citazioni fatte in questo luogo e tratte appunto in questo passaggio sono prese dal Timeo. E sempre dal medesimo dialogo sono tratte anche le considerazioni successive che riguardano l'ordine logico e cronologico della creazione da parte di Dio, cioè la creazione dell'anima del mondo. Seguendo Platone si scopre che essa è stata creata per prima e può bene essere intesa come una specie di sostanza media, della quale Rosmini scrive che altro non è che il soggetto stesso dell'anima, cioè quell'ente principio chiamato anima. Sappiamo che per Platone quest'ente principio può essere considerato come il mediatore fra l'identico e il diverso, che pure dà ragione dell'unità stessa dell'anima. Ma cosa intende Platone per quella componente dell'anima che gli denomina il diverso? Cominciamo con l'escludere che tale componente siano i corpi, tant'è che la trattazione dell'anima ha mostrato che la sua formazione è anteriore all'esistenza di qualsiasi corporeo, così come non è possibile intendere neppure ciò che si è definita materia corporea, perché si incorrerebbe nell'errore di ammettere assurdamente che l'anima si componga di qualcosa che è disordinato e sbattuto casualmente qua e là, come Platone di fatto afferma nel Timeo. Secondo il filosofo roveretano, la natura del diverso potrebbe essere lo spazio puro. Lo mette come supposizione. Tant'è che, posto che lo spazio puro sia uno degli elementi dell'anima, non ha più difficoltà la sentenza di Filolao, seguita poi da Platone, che il corpo sia stato da Dio formato nell'anima. Poiché, come dice Platone stesso, lo spazio presta la sede a tutto ciò che si genera, cioè alla materia corporea che generandosi diventa corpo. Rosmini però chiarisce che il concetto di diverso utilizzato da Platone non sia poi propriamente lo spazio puro, ecco perché era partito, diciamo, in senso dubitativo, di cui appunto aveva parlato, ma piuttosto lo spazio puro con qualche aggiunta che gli individua in un sentimento soggettivo. Scrive infatti Rosmini: come dunque noi, parlando del sentimento dei corpi, abbiamo distinto il diverso da noi percepito dal sentimento nostro proprio, e questo unito e confermato a quello, per modo che dove c'è il diverso corporeo percepito, ivi sia anche la sensazione, così crediamo che si possa concepire il diverso di Platone. Lo spazio percepito come un termine diverso dall'anima, consociato a un sentimento in questa che si estende a tutto quello il qual sentimento è vita e forza, proprietà innegabili ad ogni sentimento che ha natura di realtà. Accanto al diverso si pone l'identico, che per Platone rappresenta la materia ideale, cioè l'ente indeterminato, come si evince in questo caso dal sofista. Rosmini nota come dal sentimento unito con lo spazio, Platone derivi la facoltà di sentire i corpi quando si presentano all'anima, mentre dal sentimento unito all'idea di essere derivi la facoltà di conoscere, che è capacità di intuire le idee determinate e di ragionare. Il ragionare porta alla conoscenza, e il filosofo roveretano nota come Platone, a differenza della spiegazione della conoscenza data mediante il mito della reminiscenza nel Menone, dà nella Repubblica una nuova impostazione. La differenza potrebbe essere intesa come un autentico passaggio dal mito al logos. Platone infatti dà all'anima una vera potenza di procacciarsi nuove cognizioni e di ragionare. Costituisce poi questa potenza come noi appunto l'abbiamo costituita, ponendo cioè che l'anima per la sua natura sia partecipe d'un primo identico, e che con questo primo identico ella conosca tutte le altre cose identiche, cioè le altre idee, e ponendo altresì che l'anima partecipi d'un primo diverso, cioè d'un sentimento terminante nell'estensione col quale possa apprendere sensibilmente tutti i diversi, cioè i corpi, in tal modo attingere anche la materia di altre cognizioni. Ma vediamo dunque come Rosmini ricostruisca il ragionamento platonico, che come sappiamo viene distinto in base all'oggetto al quale viene applicato. Se il ragionamento si esercita intorno alle idee contenenti l'essere, che è sempre il medesimo, e alle ragioni, nasce nell'uomo l'intuizione, il nous, e la scienza. Se si esercita intorno alle cose mutabili, come i corpi o i sentimenti, e si esercita nel debito modo, nasce l'opinione vera e la vera fede. Rosmini conclude questa parte di indagine facendo un bilancio circa i risultati raggiunti dalla dottrina platonica, che viene riassunta nei seguenti quattro punti. Primo, l'anima conosce mediante quel suo elemento che Platone ha definito l'identico, cioè l'idea prima universalissima. Secondo, il mezzo del conoscere è uno solo, ma gli oggetti del conoscere sono il sensibile e il razionale. La cognizione dell'oggetto razionale è intelligenza e scienza, mentre la cognizione del sensibile è opinione e persuasione vera. Ciò significa che l'atto conoscitivo non può essere sensazione, ma è sempre pensiero. Terzo, siccome è tutta l'anima quella che conosce mediante un solo movimento interno, è inesatto parlare di separazione delle parti dell'anima nel pensiero platonico. Quarto, l'anima è costituita dall'identico e dal diverso e possiede due operazioni che si determinano come cicli o movimenti grazie ai quali l'anima si rivolge intorno a se stessa. Il ciclo dell'identico produce l'intelligenza e la scienza, mentre il ciclo del diverso produce il movimento del sentimento. Platone ha dunque stabilito che l'anima è costituita da un identico, da un diverso. Bisogna intendere cosa sia quel terzo elemento che congiunge l'identico, la cui natura è l'idea universalissima. È il diverso, cioè lo spazio sentito per natura. Questa terza sostanza, che certamente rappresenta il principio dei due termini, riesce a conservare la propria natura distinta, pur essendo connessa all'identico e al diverso. Rosmini afferma che niente vieta di concepire che il sentimento di quest'anima possa essere da certe leggi quasi screziato e variato, dotato di varie forze distinti relative a certe parti dello spazio, a certi conati, a certa connessione e successione di movimenti. Si consideri ciò che noi abbiamo esposto sulla legge cosmologica dell'armonia, qui fa un riferimento alla psicologia, e sull'altra che corrisponde all'anima umana, le quali due leggi del mondo e dell'anima, corrispondendosi e sintetizzando, non ne formano a dir vero che una sola con due facce o rispetti. Questa nobilissima verità, d'aver l'anima all'armonia in se stessa, vide ed espose Platone nel Timeo. Proprio riferendosi ad un passo del Timeo, Rosmini nota come in virtù di questa armonia, questo sentimento armonico, che gli viene data direttamente da Dio, essa doveva avere il dominio sul corpo. Ma perché dunque l'anima deve preesistere al corpo? Rosmini motiva in questo modo la posizione di Platone. Egli vide che dal corpo non poteva venire quella forza con cui l'anima domina, organizza, forma e si adatta al corpo. Dunque conchiude che una tale virtù era propria della sola anima e anteriore al corpo. Non sembra essersi accorto del mirabile sintesismo tra il corpo e l'anima, sebbene di quello tra lo spazio e l'anima, e questo gli bastò per poter in essa concepire degli istinti relativi ad un'armonia esteriore, la quale virtualmente esistente si può benissimo supporsi contenersi nel principio soggettivo dello spazio. Paradigmatica risulta quindi tale affermazione di Rosmini, con cui chiudiamo questa prima parte della sesta lezione. Le leggi speciali dell'armonia dell'anima racchiuse sono d'una tanta grandezza, moltitudine e profondità che né Platone le poté raggiungere, né sono né saranno esaurite dalle meditazioni di molti filosofi nel corso di molti secoli futuri. Ma una gran cosa è questo solo, che da tempo così antico sia stato veduto che esse si giacciono nell'intima costituzione dell'anima.